Ciao ragazze, è da un po' che non facciamo una chiacchierata, io e voi, senza ospiti, senza libri. E oggi ho deciso di dedicare questa puntata alle vostre domande. Ho chiesto su Instagram se avete delle domande, dei dubbi, delle riflessioni sul tema del carico mentale e della parità in casa e mi sono arrivate delle domande molto interessanti, quindi mi sono detta perché non rispondere in un podcast? E parlare un po' delle cose in modo più approfondito, trattare dei temi che di solito in altri podcast non abbiamo il tempo di trattare e su Instagram non c'è abbastanza spazio. E vi dirò anche le domande a cui ho scelto di rispondere, sono le seguenti. La domanda numero uno è: cosa fare quando il carico mentale è tutto sull'uomo? Vorrei aiutare mio fratello perché si vede la stanchezza. La seconda domanda che ho scelto è come si fa a gestire un rapporto quando è la donna a guadagnare più dell'uomo? Una domanda sempre più frequente, cosa che mi fa molto piacere, di una situazione di cui comunque si parla poco, quindi mi piacerebbe trattare questo tema in modo un po' più dettagliato oggi. La terza domanda che ho scelto è: se uno dei due sta a casa, come gestire il fatto che non avrà una pensione? Molto interessante, parleremo anche di questo. La quarta domanda è come impostare una relazione paritaria fin dall'inizio, questo per le ragazze più giovani, per le ragazze, le donne in una situazione, magari in una relazione in seguito a una separazione, a un divorzio, insomma può essere interessante per tutti e in generale ci piace pensare e riflettere sulle cose che abbiamo fatto bene all'inizio della nostra relazione, del nostro rapporto e delle cose che avremmo potuto fare meglio. Quindi parliamo anche di questo. E l'ultima, la quinta e l'ultima domanda è, e questa mi ha fatto un po' sorridere, però poi mi sono detta, ma io non ho nulla da nascondere, quindi rispondiamo. La quinta domanda di oggi sarà: io vorrei sapere come siete organizzati tu e tuo marito dal punto di vista economico. Quindi, alla fine di questa puntata, vi racconterò come io e mio marito siamo organizzati dal punto di vista economico. Dunque, se vi interessa questo argomento e su quest'ultima domanda, ascoltatemi fino alla fine. Cercherò di essere breve comunque oggi per non farvi perdere troppo tempo, per non iniziare a parlare di tutto facendo un ragù di argomenti. Quindi torniamo alla nostra domanda numero uno, ma prima, tra l'altro, volevo dirvi che chi è dentro Rivoluzione Domestica vedrà presto un format dentro Rivoluzione Domestica molto simile a questo podcast, sarà solo diviso per domande, quindi inserirò all'interno del mio corso sul carico mentale e la parità in casa, o l'equità in casa, nella coppia, Rivoluzione Domestica, inserirò presto dentro il corso un format di risposte alle domande in formato audio, proprio per rispondere ai dubbi che man mano arrivano alle partecipanti del corso e che magari nel corso non sono trattati nei video e nei contenuti principali, non sono trattati in modo dettagliato, ma queste domande vengono fuori magari anche in una nuova fase del rapporto, della relazione. Magari una persona ha comprato questo corso, si è iscritta un anno fa e non aveva questo preciso problema, non aveva questi pensieri, ma adesso li ha e mi vorrebbe chiedere cosa ne penso a riguardo. E inserirò dentro Rivoluzione Domestica questo tipo di podcast audio di qualche minuto per rispondere alle domande delle partecipanti. Quindi, se siete iscritti a Rivoluzione Domestica, vi arriverà un'email per aggiornarvi sulle novità. Farò anche un Q&A a maggio. Sono troppo contenta e entusiasta delle novità in arrivo dentro il corso. Se non siete iscritte, sto pensando di fare un giorno, 2 giorni di apertura delle iscrizioni a maggio. Non so ancora quando, non so ancora come. Se siete interessate e volete avere più info a riguardo, iscrivetevi alla lista d'attesa che vi lascio nella descrizione di questo podcast. Ora invece torniamo alle nostre domande. La prima domanda era: cosa fare quando il carico mentale è tutto sull'uomo? Vorrei aiutare mio fratello perché si vede la stanchezza. Allora, quando il carico mentale ricade prevalentemente su una persona, e in questo caso tu dici che tuo fratello può essere estremamente gravoso e portare a stanchezza, stress e burnout. Questo vale sia per gli uomini che per le donne. Ma prima di darti dei consigli su come aiutare tuo fratello, vorrei farti riflettere sulla tua percezione personale di quello che sta accadendo a tuo fratello. Cioè, tu mi dici, il carico mentale pesa tutto su mio fratello. È la verità questo? Sei sicura che sia così? Spesso e volentieri, proprio perché storicamente, culturalmente, ci hanno insegnato, siamo state portate a pensare, a vedere tutto quello che fa l'uomo come più impegnativo. E tutto quello che fa la donna come scontato, quindi nel tuo caso, se avessi avuto magari una sorella che portava il carico mentale esattamente come lo porta tuo fratello, non ti saresti preoccupata perché per tutta la tua vita hai visto tante donne, hai sentito tante donne, hai letto di tante donne e eri pronta da fin da quando eri bambina a vedere queste situazioni ingiuste davanti a te, quindi di donne che portano troppo carico mentale, di donne che non solo lavorano, ma si occupano della famiglia, si occupano della casa, si occupano della preparazione dei cibi e portano tutto il carico mentale, nel senso che organizzano, pianificano, pensano a tutto. E questo spesso e volentieri viene dato per scontato. E nel tuo caso, magari se tuo fratello fosse stato una sorella, non ti avrebbe neanche fatto rizzare le orecchie, per così dire, una situazione del genere, perché lo diamo per scontato, è una donna, è quello che deve fare. E se si lamenta che è stanca o se la vedi un po' stanca, mi dispiace, così è. Tua nonna pensa, ne aveva 7 di figli, pensa quanto era stanca lei e manco si lamentava. Ok? Quindi, prima di rispondere alla tua domanda, io vorrei assicurarmi che non abbiamo né prosciutti davanti agli occhi né occhiali rosa davanti agli occhi e vediamo le situazioni e le condizioni in cui si trova tuo fratello per quello che sono. Se fosse una donna, tuo fratello, penseresti le stesse cose che pensi di lui. Ora, se tu mi dici sì, se fosse una donna mi preoccuperei per lui, allora partiamo e rispondo alla tua domanda. Come aiutare una persona a te cara su cui pesa troppo carico mentale, se vedi che è troppo stanca? Innanzitutto io direi di passargli il mio podcast, di passargli alcuni miei contenuti. Nel tuo caso, magari un uomo, io inizierei da alcuni podcast e alcuni post. Non tutti, che magari alcuni miei contenuti su Instagram possono essere interpretati in maniera sbagliata da un uomo. Ok? Quindi sceglierei quelli secondo te più soft e li manderei quelli. Poi cercherei di essere una persona che offre ascolto attivo all'altro. Quindi non immaginare nella mia testa delle cose sulla condizione di tuo fratello, ma chiedere, osservare, fare delle domande o semplicemente ascoltare, offrire a tuo fratello uno spazio sicuro dove puoi esprimere le sue preoccupazioni e sentimenti. Così ti puoi anche assicurare che lui abbia questa percezione, non solo tu, ok? A volte anche solo parlare dei problemi senza giudizi, senza iniziare a dire ah, è colpa di tua moglie, ah, è colpa, non so, di qualcosa, semplicemente far parlare l'altra persona, come si sente, come la vede. Già questo potrebbe farlo sentire più sopportato e farlo sentire meno solo. Sicuramente se hai la capacità e la possibilità di offrire aiuto pratico nelle attività quotidiane. Questo in realtà vale per uomini, donne, bambini, anziani, per tutti. Se tu vedi che l'altra persona è appesantita dal carico mentale, e non solo dal carico mentale, ma anche proprio dal lavoro quotidiano, puoi identificare delle attività o dei compiti specifici in cui tu puoi offrire aiuto pratico. Questo può includere, che ne so, dividere le responsabilità domestiche, gestire appuntamenti, oppure in alcuni casi aiutare con le spese quotidiane. Adesso io non so che rapporto abbiate voi, sono solo dei consigli generali. Sicuramente cercherei di promuovere la delega con tuo fratello, perché a volte le persone si assumono più responsabilità di quante ne possono gestire, perché sentono che devono farlo da soli. E poi tutte le persone intorno dicono magari sì, devi farti aiutare, devi delegare, ma nella frase dopo dicono magari cose tipo e vabbè, ma non puoi far crescere i bambini dai nonni. E vabbè, sei genitore, quindi sei tu che ti devi occupare di A, B, C, X, Y, Z. E vabbè, ma guarda Carolina che ha portato per il weekend i bambini dai nonni, non si fa così. E ma guarda quell'altra che ha la babysitter, guarda quell'altra famiglia che ha la tata e l'aiuto in cucina, no? Quindi ci sono questi messaggi in contrasto l'uno con l'altro. Da una parte tu fai finta di essere per la delega, ma il tuo messaggio è io sono contro l'aiuto esterno. Tu devi farcela da solo, ecco. Riflettere anche su quello, quando passi del tempo con tuo fratello, come parli di delegare, come promuovi la delega, perché senza delega, spesso e volentieri, non si può alleggerire il carico mentale. Io adesso non so se in questa situazione precisa ci sia una moglie, una partner, che tipo di situazione familiare ci sia, parlo in generale chiaramente. Poi un altro grande tema, soprattutto per le persone che hanno famiglia, responsabilità, lavoro, è promuovere la salute fisica, e su questo insisto sempre, perché viene spesso sottovalutato sia da uomini diventati padri, sia da donne diventate madri, per mancanza di tempo. Chiaramente, per mancanza di risorse, ma se tu, per esempio, potessi aiutare tuo fratello a prendersi cura in maniera attiva a livello fisico della sua salute fisica, guarda, puoi andare a farti una corsa, ci penso io, ai bambini, al cane, a non so, a ABC, la situazione è quella, decidete, oppure guarda, domenica pomeriggio io di fisso posso fare questo e quello, se tu vuoi andare in palestra. Un esempio. Ecco, quindi questi sono alcuni consigli, in realtà ce ne sarebbero tanti altri, per esempio tanti altri, ma io inizierei da questi consigli per aiutare, dare una mano a tuo fratello. Fammi sapere come va e fammi sapere se soprattutto la prima parte della mia risposta ti ha fatto riflettere, se ci sono degli stereotipi lì dentro la tua testa, se veramente tuo fratello soccombe sotto il carico mentale. O magari tu hai anche degli stereotipi nei confronti di sua moglie e della sua compagna. Fammi sapere che sono curiosa. La seconda domanda è, e parliamo di soldi, uno dei topic, degli argomenti hot dei miei contenuti negli ultimi tempi. E la domanda era: come si fa a gestire un rapporto quando è la donna a guadagnare più dell'uomo? E questa domanda mi piace tantissimo. Uno, perché finalmente ne abbiamo di donne. Io ne ho tantissime persone che mi seguono, donne che mi seguono, che mi scrivono. Io guadagno di più, spesso e volentieri tanto di più, 3-4 volte di più del mio compagno. E poi nei direct ci mettiamo a chiacchierare, mi raccontano delle varie dinamiche che si instaurano nella coppia. Molto interessante. Innanzitutto mi fa piacere che finalmente anche a livello economico le donne si facciano valere, ci siano più opportunità per le donne giovani e meno giovani, e ci sono sempre più donne non solo economicamente indipendenti, ma che stanno bene economicamente, che riescono a costruirsi un futuro a livello finanziario solido, un futuro che le fa sentire serene e sicure. Questo per me è già un win, e si inizia sempre da un piccolo gruppo, ma poi questo piccolo gruppo si allarga a macchia d'olio, quindi yes, sono contenta. Dunque, se è la donna a guadagnare di più dell'uomo, ci sono però delle considerazioni da fare. E qua entra in gioco il nostro patriarcato, che in realtà è sempre in gioco, ma in questo caso un po' al contrario. Perché se noi siamo abituati a parlare di patriarcato come qualcosa che pesa sulla donna, che la rende succube, che le mette i bastoni fra le ruote per la sua libertà e indipendenza, in questo caso è così, ma da un altro punto di vista. Perché il patriarcato insegna anche agli uomini che devono essere quelli che si occupano della famiglia, che portano a casa la pagnotta, i provider, come si dice in inglese, the breadwinner, no? Colui che porta a casa il pane. E se a un uomo cresciuto in un ambiente patriarcale, in un paese, in una società patriarcale, noi togliamo quest'idea che è lui quello che ha, che sostiene la famiglia a livello economico e a livello dei soldi, per tanti uomini è come togliere la terra sotto i piedi, perché non abbiamo insegnato ai bambini 40 anni fa, 30 anni fa, che il nostro valore non dipende dai soldi. L'abbiamo magari insegnato alle bambine, che ci sono tante altre cose oltre a quei soldi in cui noi possiamo contribuire. Di solito una donna cresciuta, anche se un certo femminismo ha fatto danni anche in questo senso, di solito una bambina cresciuta 40 anni fa, 30 anni fa, sa bene che lei in quanto persona può contribuire in tanti modi, non solo a livello economico. Un uomo cresciuto 40 anni fa difficilmente sa, gli è stato insegnato che lui può contribuire in altri modi, non solo in quello economico, magari a livello di forza, a livello di self-confidence, sicurezza, a livello di protezione, no? Rispetto alla donna, alla famiglia. Però sono poche le famiglie già 40 anni fa che hanno insegnato ai propri figli, e pochi ragazzi cresciuti 30 anni fa, in ambienti scolastici, fuori dalle case, a cui è stato insegnato: guarda, tu puoi contribuire come persona non solo con i soldi, ma anche dalla qualità, dal sostegno, attraverso la qualità del tuo sostegno, la qualità del tuo amore, la qualità del tuo affetto e di ciò che porti a livello personale, umano, all'interno della relazione, non solo di soldi, ok? Quindi io cercherei di aprire un dialogo su questo in generale con le tue amiche, con i suoi amici, con lui, essere sinceri su questo punto, parlare senza vergogna, quindi non cadere in quelle situazioni imbarazzanti che ho sentito da ragazze che mi dicono: ah Natalia, ma sai che io guadagno più di mio marito, più del mio fidanzato, ma lui ci tiene a prendere il mio bancomat al ristorante, così va e paga lui, oppure fa il gesto di tirarlo fuori, oppure anche situazioni veramente che rasentano il ridicolo, per cui lei gli passa da sotto il tavolo il bancomat, la carta di credito, affinché lui paghi con la carta di lei il conto. Quelle situazioni non porteranno nulla di buono. Cioè, noi andiamo ad alimentare un ego basato su dei valori patriarcali che distruggono l'autostima dell'uomo, fanno casino con l'autostima e i valori della donna. E continuiamo a cucinarci in quel brodo di patriarcato, in quel brodo di dinamiche sessiste, per cui è lui che deve provvedere. Ma lui può provvedere in altri modi, non per forza deve guadagnare più di te, no? I bambini non guadagnano nulla, eppure apportano tantissimo alle famiglie. Io voglio vedere una persona che mi dice: ah, mio figlioletto di 9 mesi non guadagna, quindi non vale niente. Non lo diciamo, giusto? I nostri bambini hanno valore a prescindere dai soldi che portano o che non portano. E perché allora un uomo deve guadagnare per forza più di una donna? I soldi sono importanti, eh? Attenzione, qua non sto dicendo di sceglierci un uomo che non fa niente dalla mattina alla sera, gioca alla play, come piace dire a me, e mantenerlo a vita. Assolutamente no. Deve essere una persona come si deve apportare del valore alla relazione, deve essere un uomo paritario, con i bambini, a casa, cioè. Quelle sono proprio le basi, ok? Ma una volta che abbiamo le basi, per favore non cadiamo di nuovo in queste dinamiche patriarcali per cui è lui che deve portare più pane. Se porta un pezzo meno di me, allora o io mi sento in imbarazzo oppure lui si sente in imbarazzo. Parliamo di queste cose, normalizziamolo. Ridefiniamo il ruolo del contributo, perché in una relazione il contributo di ciascuno non deve essere valutato solo in termini economici. È importante riconoscere e valorizzare altri tipi di contributi, come il supporto emotivo, la cura della casa, l'educazione dei figli, la gentilezza, il supporto nelle carriere reciproche. Ditemi chi è più importante in una famiglia, per esempio, dove uno dei due partner, può essere lei o può essere lui, hanno una carriera diplomatica, e per cui viaggiano, si spostano con la famiglia ogni 2 o 3 anni. Magari è lei quella che fa la carriera, è lei la console o la persona che è della famiglia che lavora, è lui che è. Organizza tutto il resto, entrambi sopportano le carriere reciproche, ok? Poi dobbiamo assolutamente evitare anche le nostre teste, parlare di questo con i nostri partner, evitare il potere, definire il potere economico come leva. Non utilizziamo il reddito superiore come mezzo di potere e controllo nella relazione. E purtroppo gli uomini sono stati bravissimi, soprattutto una certa categoria di uomini, sono stati bravissimi a farlo negli ultimi millenni, secoli, decenni, lo fanno ancora adesso, no? Utilizzare il fatto che io guadagno, non importa se siano 200 euro in più, 2000 euro in più, oppure 10.000 euro in più al mese, o magari sono un miliardario e tu sei una maestra, non importa, ma utilizzare questo potere economico come controllo. Non come leva di controllo nella relazione. Le decisioni nella relazione dovrebbero essere prese insieme, riflettendo i desideri e le necessità di entrambi i partner e della famiglia in generale, se ci sono dei figli, dei cani, delle persone anziane che sono dipendenti dal nucleo familiare. Okay? E questo non dovrebbe dipendere dal contributo finanziario. Quindi se io porto a casa 10.000 euro, mio marito ne porta 2.000 euro, la sua voce non vale meno di me. Della mia, nel capitolo dove andiamo, cosa facciamo, come ci vestiamo, dove ci trasferiamo, che casa compriamo? Assolutamente no. Le nostre voci hanno lo stesso valore, lo stesso peso. E lo so che adesso ho fatto proprio l'esempio in cui io guadagno più di mio marito. Se avessi fatto magari l'esempio in cui lui guadagna 10.000, io guadagno 2.000, avreste probabilmente pensato dentro le vostre teste, beh, in effetti un po' più di ragione potrebbe averla lui, potrebbe usare questa leva, perché ci hanno abituato a pensare che sia normale usare questa leva come controllo nella relazione. Tuttavia non lo è. Quindi celebriamo anche i successi insieme. È fondamentale celebrare i successi nella coppia, non importa chi guadagna quanto, di entrambi i partner, siano essi professionali o personali. Quindi io spesso quello che vedo nelle coppie, lui ha il carrierone, lei invece fa la maestra o l'insegnante. Adesso non voglio assolutamente dire che fare l'insegnante sia un lavoro che non può essere considerato come carriera, non è quello. Semplicemente pochi minuti fa ho parlato con una ragazza in Tire che mi ha detto che suo marito non considera lui un grande manager, dirigente di non so che azienda, lei invece lavora in una scuola come insegnante, docente, e mi diceva che lui non considera il suo lavoro come al pari del suo, di lui. Ecco, questa è una delle caratteristiche più brutte del patriarcato e del capitalismo. Cerchiamo di eliminarle dalle nostre famiglie. Il valore di una professione come quella delle maestre o dei maestri, dei professori, dei docenti è impareggiabile, io direi. Cioè, sono importantissimi. O chi lavora nel sociale, quindi non possiamo eguagliare il valore di un lavoro a quanto quella persona guadagna. Pensate che tutti i medici che conoscevo io in Moldavia, dove sono nata, non guadagnavano nulla, cioè erano proprio sotto la soglia della povertà. Cosa vogliamo dire con questo? Che solo perché loro in quelle circostanze lì non guadagnavano nulla e il loro lavoro erano poco importanti? Assolutamente no. Quindi ecco, è importante celebrare i successi di tutte professionali e personali, come ho detto prima, e lodare questi successi perché questo rafforza il legame e crea un senso di squadra, senza fare queste divisioni, il tuo lavoro è più importante, il mio meno importante. E poi, come ultimo piccolo consiglio, è uscire da quest'ottica per cui il lavoro è il centro della nostra vita, ok? Oltre alla questione economica, è vitale coltivare interessi condivisi e lavorare insieme verso obiettivi comuni, perché tu magari guadagni di più, sì, ma lui è più bravo di te a tennis, oppure è più bravo di te a fare le torte, a fare i biscotti, e usciamo da quest'ottica per cui il lavoro è al centro della nostra vita, io quanto guadagni tu, quanto guadagno io, non importa, la vita è fatta di tante altre cose. Io magari guadagno di meno, lui guadagna di più, io guadagno di più, lui guadagna di meno, ma ci sono tante altre cose in cui io sono una schiappa, lui è bravissimo, ok? Quindi coltivare interessi e obiettivi comuni al di fuori che dal lavoro e dai discorsi economici di cui abbiamo già parlato prima, quindi il discorso sulle finanze, i soldi, i guadagni lo facciamo, ma poi non lo mettiamo al centro della nostra vita, ok? Non è il centro della nostra vita, noi siamo molto di più del nostro lavoro e di quanto abbiamo in banca o di quanto guadagniamo, che tra l'altro pensiamo anche ai nostri guadagni, ai nostri stipendi come una cosa fluida. Oggi io guadagno zero, domani potrei guadagnare tantissimi, tantissimo, no? Quante situazioni così. Quindi non facciamoci definire né dal nostro lavoro, per favore, e né da quanto guadagniamo oggi, ma neanche domani. Bene. Cerco di farle breve queste domande, ma comunque quando inizio a parlare ne ho di cose da dire e non finisco più. Andiamo alla terza domanda. Allora, la terza domanda era: se uno dei due sta a casa, come gestire il fatto che non avrà una pensione? Allora, sarò sincera qui. Se parliamo di una situazione temporanea, per cui la persona che sta a casa, quindi in questo caso è la donna, che sta a casa, si cura dei figli, della casa, non avrà una pensione, parliamo di qualche anno, dell'età in cui i bambini sono piccoli, ok? Cerchiamo delle soluzioni. E attenzione però, le soluzioni qua sono possibili solo se il partner ha delle entrate sufficienti per coprire queste soluzioni, perché se il partner ha uno stipendio o un'entrata base che basta solo per coprire i bisogni base, non possiamo parlare di pianificazione. Quindi diamo per scontato che nel nostro caso il partner abbia un'entrata che copre non solo i bisogni base, casa, mangiare, bambini, scuola, eccetera, ma anche degli extra, come per esempio un fondo pensione privato che pagherà alla persona che sta a casa. Quindi il marito va al lavoro e il vostro deal è tale per cui tu rimani a casa, lo sopporti nel suo lavoro perché lui non deve correre quando il bambino sta male, lui non deve interrompersi se il bambino deve fare i compiti, lui non deve correre a fare la spesa perché la bambina ha le allergie, deve, non lo so, oppure se c'è magari una disabilità di mezzo, non deve andare agli appuntamenti, agli incontri, ok? No, lui può andare avanti a occuparsi della propria carriera e assicurarvi una vita agiata. Quindi noi prenderemo da questa sua entrata una parte e decideremo insieme quale parte. Ci informeremo su tutte le possibilità, fondi pensionistici, investimenti e allocheremo questa somma per la tua sicurezza finanziaria in un fondo pensione o un altro tipo di investimento. Di questo potete parlare con un professionista, con un consulente, una consulente finanziaria. Potete scegliere di coinvolgere un consulente finanziario che vi aiuterà a creare una strategia di investimento a lungo termine che che vi faccia una pianificazione finanziaria congiunta, ok? Quindi siete sposati, avete questo progetto famiglia insieme, progetto carriera di lui insieme e questo consulente finanziario vi aiuterà a fare un piano che che consideri le esigenze di pensionamento di entrambi i partner. Quindi la prima opzione è pensionamento volontario, perché molte nazioni offrono la possibilità di contribuire volontariamente ai sistemi di previdenza sociale. Quindi tu non lavori, lui chiama, si informa, dice: guardate, mia moglie non lavora, ma io vorrei pagare questa somma in più mensile, scalatemela dallo stipendio. Non so se sia possibile scalarla o deve... questo non importa, sono dettagli, comunque opzione di pensionamento volontario che in tanti paesi sono possibili, in Austria per esempio sono possibili. Quindi questo può essere un modo per chi sta a casa di accumulare diritti di pensionistici, oppure un fondo pensionistico privato, ok? Anche questo in base a dove vivi, alle vostre situazioni, alle vostre circostanze, ne scegliete uno che va bene a voi, una pianificazione finanziaria congiunta come coppia, ok? C'è anche l'opzione delle assicurazioni, dell'acquisto delle polizze assicurative, per esempio assicurazioni sulla vita, o assicurazioni che garantiscono un reddito in caso di eventi inaspettati, per proteggere finanziariamente il partner che non lavora, ok? Quindi tutte queste situazioni, c'è la possibilità di comprare un immobile e intestarlo alla persona che non lavora, le possibilità, se ci sono i mezzi, ci sono, esistono, io mi informerei, è importantissimo essere scaltre, essere intelligenti, essere attenti e pensare a queste cose. Ok ragazze, questo è importantissimo. Generazioni di donne non hanno avuto le possibilità, le circostanze giuste e le occasioni giuste e anche le conoscenze giuste per pensare a queste cose, per organizzarsi, e in tutti i paesi europei, tra i paesi più ricchi al mondo, comunque c'è una percentuale assurda di donne in età avanzata sotto la soglia della povertà. Per favore, ora che siamo giovani, pensiamo a noi, perché non saremo giovani per sempre, dobbiamo assicurarci di poter fare una vita dignitosa anche quando saremo anziane. Chiaro? Ricordiamoci anche che le donne vivono di più, le donne spesso e volentieri, vivendo di più, hanno anche più problemi di salute. Tanti problemi di salute hanno costi avanzati, hanno costi alti, quindi pensiamo a tutto questo senza vivere nell'illusione che saremo sempre trentenni in salute, in perfetta salute, chiaro? O che avremo sempre un marito. E su questo volevo aggiungere: nel caso la situazione economica della vostra famiglia non permetta di fare questo tipo di discussioni, di pianificazione, ok? Quindi in caso non lo permetta, purtroppo non hai una possibilità sicura di considerare di rimanere a casa, quindi di non avere un lavoro retribuito a tempo indeterminato per anni e anni. È una condizione, una situazione che puoi scegliere per quando i bambini sono veramente piccoli, per un anno, due, ma se l'entrata di tuo marito o la sua posizione su queste cose non ti permette di fare questo tipo di pianificazione, purtroppo devi pensare a te stessa, devi lavorare e avere un'entrata tua e essere indipendente economicamente. È importante per non dover pagare caro più avanti per le tue scelte. Ok? E di storie ne conosciamo tutti, tantissime, molto tristi. Ok? Quindi se c'è la volontà e la possibilità della vostra famiglia, del tuo partner, di fare questo tipo di pianificazione, ok, perfetto, è possibile, va bene. Se non c'è, non possiamo fidarci di questa situazione. Non possiamo. Bene. Alla quarta domanda passiamo adesso. Come impostare una relazione paritaria all'inizio? Allora, innanzitutto smettiamo di pensare a una relazione in generale, a una relazione lunga magari 10, 20, 30, 40 anni. Io per esempio insieme a mio marito stiamo da 10 anni e ne abbiamo viste di cose. sono successe tantissime cose, siamo passati da una situazione e al contrario di essa in 10 anni, in pochi anni, 5 anni. Quindi smettiamo di pensare che una relazione basta impostarla all'inizio, basta dire queste cose, basta fare questo, basta, che ne so, leggere questo libro e boh, sarà tutto perfetto, sarà tutto come nei film, fantastico. Purtroppo questa non è la vita. Purtroppo questa non è la realtà delle relazioni che fluiscono, che cambiano, le persone e gli esseri umani, per fortuna, cambiano consapevolezza, cambiano pensieri, cambiano circostanze della loro vita, quindi arrivano i figli, ma anche senza figli si cambia in generale. Quindi non basta impostare una relazione paritaria dall'inizio per averla sempre paritaria, perché la relazione che avrai al giorno 1, quando magari tu hai 25 anni, lui, anche lui 25, sarà molto diversa dalla relazione che avrete quando ne avrete 35 di anni, 45, 65, eccetera. Ok? Comunque, mantenere una dinamica costante, una relazione paritaria e equa, una dinamica di equità costante, richiede impegno e consapevolezza da entrambi i partner. Richiede comunicazione aperta. Oggi ti ho dato già degli spunti su cosa parlare. In generale nel mio podcast ho anche una playlist su tanti argomenti che riguardano il carico mentale e l'equità, la parità in casa nel senso di coppia, in famiglia. Comunicazione aperta è il consiglio più banale, ma che funziona, insomma, perché una comunicazione efficace è la base per una comprensione reciproca, per il rispetto delle esigenze di entrambi. Poi bisogna definire dei ruoli. Attenzione però, non cadiamo nella trappola del pensare che al terzo appuntamento, dopo 3 mesi, 6 mesi insieme, mio fidanzato mi ha detto che vuole 3 figli, che starà a casa e ci si prenderà cura di lui affinché io possa fare carriera, o qualunque cosa abbia detto questo fidanzato al terzo mese di relazione. Ragazze, a una certa dobbiamo anche capire che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, è un abisso. Quindi io posso aver detto non so cosa al terzo appuntamento a mio marito, quello che ho fatto nei prossimi 10 anni dopo è un'altra cosa completamente, ok? Quindi non diamo per scontato che quello che si dice è quello, sarà quello che si farà, perché non è così, non sono così gli umani, non funzionano così le relazioni. E poi noi, come nostra caratteristica degli esseri umani, non riusciamo a pensare noi stessi nel futuro. Noi, proprio per tornare anche a un argomento tra quelli citati prima, non riusciamo, se oggi abbiamo 25 anni, pensare a quando ne avremo 45, perché quella persona di 45 ci sembra un alieno talmente lontano, potrebbe stare pure su Marte per quanto ci sembra vicina quella persona. Guardate solo le cose che scrivevate voi nel 2009 su Facebook, vi sentite vicino a quelle persone lì, quella persona lì, io no. Ho guardato da poco quello che ho scritto su Facebook nel 2008-2009, ho detto no, vabbè, ma cioè, se c'è una persona più lontana da me nell'universo è quella tizia lì, quella Natalia lì che scriveva ste robe su Facebook nel 2009, capite quello che intendo? È la stessa cosa, vale qui, un conto è dire, quindi noi possiamo parlare della definizione dei ruoli, chiaro, lo facciamo, di cosa pensa il nostro partner, della cura dei figli, quanti figli vuole avere, cosa pensa della cura della casa, del carico mentale, vedere un po' come giudica o non giudica le nostre coppie di amici che stanno insieme, come si comporta nel suo ambiente casalingo. Dobbiamo anzi fare attenzione a tutte queste cose, ma non diamo per scontato che quello che si dice agli appuntamenti o il primo anno che si è insieme sarà quello che è nella realtà. Ok, quindi definiamo i ruoli, assolutamente sì. Parliamo osservando le situazioni intorno a noi. Ah, guarda, ho letto questa, tu cosa ne pensi? No? Per vedere come reagisce l'altro partner. Ah, guarda, mi è apparso questa cosa qua, guarda quella bambina col suo papà al parco giochi. Tu cosa saresti disposto a che ne so, fare più ore al lavoro una volta che abbiamo figli. Vedere un po' la reazione, che magari il tizio che è davanti sta parlando malissimo del suo collega che ha preso 3 mesi di paternità. Da lì devi capire già delle cose, chiaro? E poi non nascondere questo per le donne, è importantissimo essere sincere voi da subito sulla parità, e questo non intendo stamparvi i miei post sulla fronte, andare a appuntamenti e iniziare con sessismo, patriarcato, di qua di là. No, 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 non fate così, ve le spaventate, capito? Non fate così. Però siate sinceri. Cioè, se io mi ricordo che la prima volta, o forse uno dei primi weekend che ho passato a casa di mio marito, noi ci siamo svegliati tipo sabato, domenica al mattino, e lui quasi per scherzo mi fa: "Ah, ma chi fa la colazione? Tu o io?" Io mi ricordo che lo guardai tipo: "Ma in che senso? Tu o io, casa tua, cucini te?" Cioè, nel senso, secondo te io sono la tua ospite, devo alzarmi mo e andare a spadellare in cucina? E invece conosco tante donne, mie amiche, mie conoscenti, che io, ragazzi, ero fuori di testa. Mio marito, cioè, mi sembrava un dio, io ero innamoratissima, ma proprio a livello proprio ero, io avrei potuto fare di tutto per quell'uomo lì, no? Cioè, mi sembrava Brad Pitt. Io dicevo: "No, vabbè, non esiste uomo più avvenente sulla faccia della terra." Mi piaceva tantissimo, mi faceva impazzire, ma sono sempre rimasta onesta con me stessa, ok? Cioè, che figura avrei fatto se solo perché lui mi piaceva tantissimo, per far colpo su di lui, mi sarei alzata alle 11 di mattina di domenica, sarei andata in cucina a spadellare le uova, ma tutto a posto? Ma che idee le avrei dato? Anche se magari, che ne so, la sua fidanzata, sua madre è cuoca, la sua fidanzata faceva queste cose, no? Cioè, tu dalla prima volta che uscite insieme devi essere sincera, devi mettere questi paletti: "Io sono così", chiaro? Cioè, lui la prima volta ha già capito che questa in cucina non sa neanche da che parte girarsi, sembra tipo Kung Fu Panda che si gira, le cose cadono dappertutto. Neanche, cioè, nel senso, avete capito? Perché far finta? Chiaro che puoi imparare, chiaro, ma io non sarò mai la casalinga perfetta, quindi perché far finta di esserlo al primo appuntamento solo per far colpo sul tizio che ti piace, oppure andare a stirargli le camicie? No, ragazze, anche se questa è la vostra indole, per favore non lo fate, ok? Non iniziate con questi gesti di fare da mamma agli uomini. Anzi, fatevi corteggiare. No, la spesa vai a farla tu. E no, dai, la colazione la prepari tu. Le camicie, benissimo, te le sai stirare tu, su quello non inizio neanche. Insomma, soprattutto l'inizio, fatevi desiderare un po'. Questo è un consiglio da persona, da sorella maggiore, ok? Prendetevelo proprio così. Che poi, ragazze, tanto ci penserà il sessismo e il patriarcato sistemico a mettervi al vostro posto. Quindi, se vi fate corteggiare, vi fate trattare bene, in questo modo un po' così, dai vostri uomini, fin da subito, fate solo bene, fidatevi di me, ok? Che un paio di cose le ho viste. Ok, bene, ragazzi, vi ho riempite di consigli oggi, e tante siete qua per sentire un po' come siamo organizzati io e mio marito dal punto di vista economico. Dico: "Bene, siete arrivate a questa domanda di questa ragazza che mi chiede e mi dice: 'Io vorrei sapere come siete organizzati tu e tuo marito dal punto di vista economico.' Bene, svelo i segreti." Allora, senza entrare troppo nei dettagli, perché comunque ho una privacy, no, che devo mantenere della mia famiglia, vi dico che le abbiamo passate tutte le fasi, io e mio marito, da quando stiamo insieme. Mi ricordo ancora, io quando siamo conosciuti, io lavoravo in Germania, prendevo 800, tipo 600 euro in azienda, facevo uno stage in Germania, in un'azienda molto grande, internazionale, e altri 200 euro da borse di studio e cose così. Quindi 800 euro al mese per vivere in una città tedesca da sola. Avevo anche a casa mia una specie di loft. Vivo proprio solo sola in una casetta, in un appartamentino. E ho conosciuto mio marito che è 7 anni più grande di me, 7 e mezzo. Ai tempi aveva già un lavoro da consulente, consulente business, guadagnava molto più di me, chiaramente, guadagnava molto bene e non viveva e viveva praticamente gran parte del tempo pagato dall'azienda, quindi non aveva neanche chissà che spese, la casa, tutti una specie di Airbnb, cose pagate dall'azienda, la macchina pure. E ci siamo trovati in questa situazione del tutto poco equa, perché io non avevo le stesse possibilità che aveva lui, ero molto più giovane, poi, no? Quindi normale. E io mi ricordo che la prima vacanza che fece, che abbiamo fatto insieme, era Tarifa in Spagna, io mi ero impuntata di pagare la vacanza a metà. Quindi abbiamo pagato tutta la casa, i voli, eccetera, e io ho speso tutto quello che avevo, perché, come vi dicevo, poi guadagnavo poco, sì e no, 800 euro, non avevo aiuti dai miei genitori, quindi me la dovevo proprio cavare da sola. E mi ricordo che la nostra più grande, la nostra prima grande litigata è successa proprio a Tarifa, in vacanza. Stavamo insieme da qualche mese, e in cui io pagai per questo viaggio la metà, e poi avevo questo senso di ingiustizia, questa rabbia dentro, e ad un certo punto è scoppiato, e io in lacrime gli ho detto: no, ma tu così, io non ho soldi, io ho dovuto pagare tutto per questo viaggio, e la metà, e tu non te ne neanche sei accorto che, pur guadagnando molto più di me, fare 50-50 non è giusto. Adesso non mi ricordo, ragazzi, sono passati 10 anni, o comunque mi ricordo che c'è stata questa litigata, al che lui è caduto davvero, non se n'era accorto, come poteva non si accorgersi, cioè stai con una che ha 25 anni e tu ne hai 33, sveglia, no? E no, non era sveglio, credo, credo sì. E niente, ho fatto vedere il mio vero carattere in quella situazione, e da lì mi ricordo che non ho più tirato fuori, cioè non mi ha più fatto tirare fuori il portafoglio per mesi, forse per anni, perché poi abbiamo deciso di comune accordo che io mi trasferissi da lui in Austria, e poi siamo andati in una specie di viaggio. Io ho anche la laurea magistrale, eccetera, ho finito la laurea, siamo stati 6 mesi in Spagna, quindi tutto questo pagato, finanziato da lui. Quindi dopo quella litigata lì, lui è come se si fosse risvegliato dal suo, e io ho detto: guarda, io i soldi non li ho, se vuoi fare delle cose insieme, questa è la situazione. E lui ha detto: va bene così. Nulla di lussuoso, ragazzi, cioè in Spagna avevamo delle catapecchie, però comunque abbiamo fatto delle esperienze interessanti, e a livello economico si occupava di tutto lui. Poi siamo tornati in Austria, anche lì la situazione è rimasta la stessa. Io ho iniziato a cercare lavoro, ma proprio quando ho iniziato a cercare lavoro ci siamo spostati a Vienna, dove ho un lavoro qua e mi è piaciuta tantissimo come città. E poche settimane, pochi mesi dopo, io rimasi incinta di Emilia. Con la gravidanza e il parto percepivo uno stipendio dallo Stato austriaco, quindi in quel caso lì ero non proprio economicamente indipendente, ma c'era, perché c'è uno stipendio in Austria per chi si prende cura del bambino, no? E quindi in quel caso lì avevo un'entrata, ma mio marito ha sempre continuato a coprire tutte le spese. Poi ho iniziato a lavorare sulla mia attività, e lì mio marito ha creduto in me fin da subito. Era entusiasta del fatto che io avessi qualcosa che entusiasmasse me in primis. Ho iniziato a lavorare, lui mi regalava in continuazione software, cose che mi potessero aiutare col lavoro, il computer. Mi ha pagato per un anno regalandomi proprio l'ufficio, il co-working, affinché io potessi mettere in piedi. Ha investito anche nei primi corsi, che sicuramente qualcuno di voi aveva fatto, nel senso, il corso sul sonno, il corso sul parto, il corso sull'allattamento, erano investimenti diretti di mio marito, senza, non erano prestiti, cioè erano proprio investimenti suoi, hanno detto io credo in questo progetto, se mia moglie cioè facciamo questa cosa, io investo in questi corsi, secondo me è una cosa intelligente, è una cosa che ti porterà ad avere successo. E devo dire che grazie anche al suo supporto, grazie proprio ai corsi, al fatto che io avessi anche il tempo di lavorare, la possibilità di avere un co-working, sono riuscita a costruire quello di cui oggi vedete i frutti e che oggi mi permette di avere un'entrata economica pari a quella del mio marito. Anzi, qualche anno fa lui ha deciso anche di lasciare il suo lavoro e andare a lavorare in modo indipendente, proprio dire diventare libero professionista, insomma, con partita IVA, e in quel caso lì sono io che ho preso la decisione di coprire le spese, eccetera. Poi lui è stato bravissimo perché già nel primo anno aveva iniziato a guadagnare quanto guadagnava nel suo lavoro praticamente, o comunque poco meno, quindi non ci sono state crisi da quel punto di vista, ma l'idea era che lui mi ha supportato per tutti questi anni, ora tocca a me dare anche a lui la possibilità e la libertà di fare più scelte più flessibili, no? Anche avere più tempo per la famiglia, per se stesso, per la sua salute, eccetera. E niente, adesso invece da quando siamo insieme da 10 anni e da poco, dall'anno scorso, abbiamo deciso di unire i nostri conti. E non, che non ci sia proprio mio tuo, abbiamo deciso che ci conosciamo, ci fidiamo uno dell'altro da abbastanza tempo, quindi possiamo anche mettere tutto insieme nel calderone e avere un conto. Cioè, chiaro, non è che adesso non vi preoccupate per me, non è che non ho altre entrate o una carta separata, eccetera, non è quello, ma intendo avere i conti, il conto in comune per fare investimenti da quel conto lì e gestire tutte le spese, eccetera, insomma, affinché non ci sia più soldi miei e soldi tuoi, ma i nostri soldi sono insieme, anche perché tutti i dati, e noi stiamo studiando molto questo argomento, ci stiamo interessando molto a questi aspetti, tutti i dati delle famiglie dicono che si cresce meglio a livello economico e finanziario quando in coppia i soldi sono insieme, ma questo ha senso, no? Perché se tu devi fare investire in una cosa, hai semplicemente il doppio dei soldi, quindi cresci il doppio, cresci più veloce e poi perché guardi sempre nella stessa direzione e si è in due. E quindi sì, adesso è tutto insieme. Penso di aver raccontato abbastanza la nostra situazione. Quindi, sì, ringrazio mio marito anche perché credo che posso fare il lavoro che faccio oggi grazie al suo supporto e voi potete ascoltare questo podcast grazie agli investimenti che lui ha fatto per me, anche se io segretamente penso che anche senza di lui ce l'avrei fatta. Quando glielo dico però mi guarda così tipo, ok, va bene. Bene ragazze, grazie per avermi ascoltato. Se vi è piaciuta questa puntata, mi è piaciuta, fatemi sapere. Anzi, lasciate anche magari delle 5 stelline su Spotify oppure su Apple, su Google dove mi ascoltate. Scrivetemi su Instagram cosa ne pensate, quale delle risposte, delle domande vi è piaciuta o non vi è piaciuta, su cui non siete d'accordo. E per chi non è iscritta a Rivoluzione Domestica, ma è interessata a questi argomenti, interessata a crescere la propria consapevolezza per quanto riguarda i temi della parità nella coppia e di vivere, condividere con il marito, con il compagno, in famiglia in generale il carico mentale, iscrivetevi al link, della lista d'attesa di Rivoluzione Domestica che vi metto in descrizione di questo podcast, perché a maggio farò a sorpresa un giorno o 2 giorni di iscrizione al corso prima di fare il Q&A e di lanciare questo podcast interno dove ci saranno un sacco di chicche come questo podcast. Bene, io mi sono divertita, spero che vi siate divertiti anche voi ascoltando le mie risposte. Scrivetemi, fatemi sapere. Ciao!